della regione.
Un viaggio ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa-Livorno, sono 5 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno per un veicolo in avaria. E sempre sulla strada di grande comunicazione c'è una coda allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze a causa della viabilità esterna che non riceve. Passiamo alla 1, 4 km di coda in aumento tra Incisa Reggello e Valdarno direzione Roma, materiali dispersi in carreggiata a seguito di un incidente. Verso Bologna 3 km di coda tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per un veicolo in avaria. Segnalate code a tratti anche sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. E per quanto riguarda i treni, ricordo la circolazione nel nodo di Firenze è ancora rallentata per un guasto tecnico alla linea. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stamattina Firenze è stata un po' la capitale dell'Europa con varie presenze istituzionali, l'epicentro è stato Palazzo Vecchio, il Teatro Immaggio Musicale Fiorentino, Palazzo Vecchio per l'intitolazione di una sala. Davide Maria Sassoli, giornalista ex presidente del Parlamento Europeo, deceduto l'11 gennaio 2022, dove intitolazione a cui era presente la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Poi invece al Teatro Immaggio Musicale Fiorentino c'è stata la cerimonia per il 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo, cui ha partecipato con un videomessaggio anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, oltre che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Dicevamo di Palazzo Vecchio, della sala intitolata Sassoli. Sentiamo, c'era anche la moglie, la figlia di Sassoli, naturalmente sentiamo la sindaca di Firenze Sara Funaro.
Il gesto di stamattina, per cui voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale, di intitolare una sala a David Sassoli, seconda intitolazione a Firenze, è un gesto importante soprattutto perché avviene in questa giornata. Avviene nella giornata dei 50 anni dell'Università Europea. Avviene in una giornata in cui si celebrano e si fanno riflessioni su quelli che per lui erano i valori in assoluto più importanti. David credeva nell'Europa più di chiunque altro, per lui era un faro, un obiettivo da raggiungere, da consolidare e da rafforzare sempre di più. E sono felice che sia stata scelta di intitolare una sala in cui ci si confronta, si discute, dove i consiglieri, maggioranza, opposizione, si confrontano insieme e cercano di trovare la sintesi tra le varie proposte, perché anche questo faceva parte dello spirito e della modalità più profonda di procedere e di lavorare di David Sassoli. David era uomo di dialogo, uomo di confronto, era uomo di sintesi, era uomo che riusciva a tenere relazioni e a creare ponti e amava profondamente questa città.
Davide aveva un legame profondo con Firenze, credeva profondamente in un'Europa della solidarietà che non lascia indietro nessuno, un'eredità, una prospettiva da seguire, questo quanto ha affermato invece la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sentiamola al microfono di Chiara Brilli.
La politica dovrebbe sempre essere una forza al servizio del bene comune. David diceva: l'idea stessa di Europa si fonda sul valore della sua storia, sull'intelligenza e la creatività dei suoi cittadini. Questo è ciò che siamo ed è proprio questa idea che continueremo a difendere. Al suo ultimo Consiglio europeo da Presidente del Parlamento europeo parlò di un'Europa della speranza in un periodo molto difficile. Un'Europa che innova, che protegge, che sia faro. E questa visione non è un'eredità del passato, una responsabilità per il nostro presente. In un mondo segnato da crisi e da guerre ai nostri confini, David ci ha insegnato che non possiamo permetterci di dimenticare perché siamo uniti. siamo uniti per la pace. Ripeteva spesso che non ci vuole coraggio per costruire muri, ci vuole coraggio per abbatterli.
Queste dunque le parole di Metsola, ma come dicevamo tanti gli interventi, la stessa Metsola peraltro ha toccato anche altri temi, ha detto lui appunto è un progetto di pace, non dobbiamo cedere all'intolleranza, non dobbiamo lasciarci trascinare da una filosofia che sta crescendo in Europa di intolleranza, di meno dignità di un paese nei confronti di un altro. Poi ha parlato della necessità di un'unione energetica. Fino ad oggi la penisola iberica è completamente indipendente dal resto del continente, Spagna e Portogallo sono quasi completamente riforniti di energia solare ed eolica, perché non possiamo fare la stessa cosa in altri paesi? Ha dichiarato Metsola, che poi ha sottolineato l'Europa è una superpotenza, serve però essere più leader. Era presente invece al Teatro in Maggio Musicale durante le celebrazioni per i 50 anni all'Istituto Universitario Europeo, presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che ha detto: lo scorso anno abbiamo investito tanto per cominciare a costruire la difesa europea, questa è una cosa molto importante, abbiamo imparato, infatti, ha detto Costa, che pace senza difesa è solamente una illusione. E al Teatro del Maggio è arrivato anche il videomessaggio della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che tra le altre cose ha detto: ci troviamo ad affrontare una nuova crisi energetica, gli effetti del cambiamento climatico, la guerra della Russia al nostro continente, il ridisegnarsi delle alleanze globali. Il nostro compito è chiaro, l'Europa deve liberarsi dalla tirannia della crisi globale, dobbiamo assumerci, ha detto von der Leyen, la responsabilità della nostra difesa e della nostra sicurezza, dobbiamo garantire l'energia, la tecnologia, le materie prime, i mercati di esportazione di domani e dobbiamo avere la libertà di poter determinare il nostro destino. Questa è l'Europa, ha chiosato von der Leyen. La scelta degli Stati Uniti come sede del prossimo congresso mondiale dei matematici divide la comunità scientifica internazionale. Anche da Pisa arriva infatti una richiesta precisa: spostare altrove l'edizione 2026 dell'ICM, cioè il più importante appuntamento della matematica a livello globale. Sentiamo perché da Sandra Salvato.
Da Pisa arriva una presa di posizione che si inserisce in un dibattito ormai internazionale: spostare fuori dagli Stati Uniti il prossimo congresso mondiale dei matematici. Sono una cinquantina gli studiosi pisani che hanno aderito all'appello promosso dal movimento Move the 2026 ICM out of the US, sostenuto già da oltre 2.400 scienziati nel mondo. Al centro della protesta c'è l'edizione 2026 dell'International Congress of Mathematicians, prevista a Filadelfia, appuntamento che ogni quattro anni riunisce la comunità matematica internazionale e durante il quale vengono assegnati premi prestigiosi come la medaglia Fields. Nella petizione si parla di visti difficili da ottenere, controlli rafforzati alle frontiere e procedure considerate sempre più imprevedibili per studiosi provenienti da alcuni paesi. Una situazione che secondo i promotori rischierebbe di limitare la partecipazione di ricercatori e ricercatrici da diverse aree del mondo. Gli scienziati chiedono quindi che il congresso possa svolgersi in un luogo capace di garantire accesso e sicurezza a tutti, senza discriminazioni legate a nazionalità, religione o provenienza geografica. Tra le preoccupazioni espresse ci sono infatti possibili controlli discriminatori e la difficoltà per gli studiosi provenienti da paesi coinvolti in tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti. I firmatari ricordano inoltre un precedente recente: nel 2022 il congresso avrebbe dovuto svolgersi in Russia, ma fu trasferito proprio a causa delle restrizioni internazionali. Per questo l'International Mathematical Union sta cercando una sede alternativa. La credibilità di un congresso globale dipende anche dalla reale possibilità di partecipazione per tutta la comunità scientifica.
Il 24 e 25 maggio, come sapete, si vota per le elezioni amministrative anche in Toscana. Sono 20 comuni toscani che andranno al voto, tra questi piccoli comuni con poche centinaia di abitanti come Capraia e Isola, ma anche capoluoghi di provincia come Arezzo, Pistoia, Prato e città comunque rilevanti come Viareggio. Ogni sfida elettorale racconta una storia diversa. Allora questa mattina abbiamo fatto il punto con i giornalisti del Corriere Fiorentino Simone Dinelli sulla città di Viareggio e con Salvatore Mannino sulla città di Arezzo.
Viareggio, diciamo che stavolta c'è molta attesa per il fatto che non potendosi ripresentare il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro giunto alla fine del secondo mandato, si azzera un po' tutto, no? Quindi è una partita sulla carta sicuramente aperta, ha questa caratteristica, questa curiosità che a giocarsi la vittoria saranno con tutta probabilità tre donne, con tutta probabilità ci sarà il primo sindaco donna della storia, insomma. È una campagna vivace proprio perché insomma sembra una partita aperta che probabilmente si deciderà al ballottaggio. È difficile insomma attendersi un verdetto già al primo turno, e quindi insomma ecco, sono settimane anche divertenti insomma da seguire giornalisticamente. Diciamo che il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro ha puntato ha disegnato come suo erede Sara Grilli, e Sara Grilli sarà sostenuta dalle liste civiche che hanno appoggiato lo stesso Del Ghingaro in questi anni, più, e questa è stata diciamo una delle curiosità degli ultimi mesi, a fianco di questo movimento civico ci sarà il centrodestra. Questo chiamava l'appoggio esterno, alla fine poi si è tramutato in una coalizione poi che sosterrà Sara Grilli alle elezioni comunali, con questa particolarità che il centrodestra non presenterà i suoi simboli ufficiali.
Sul versante del centrosinistra che cosa accade invece?
Ma qua la situazione è più chiara, nel senso che ci sono state le primarie, il 15 marzo, alla quale hanno preso parte Federica Maineri, che era la candidata del PD che poi è risultata vincitrice. Anche il Movimento 5 Stelle appoggia Federica Maineri, Alleanza Verdi Sinistra appoggia Federica Maineri, quindi cioè, diciamo lei è proprio la candidata ufficiale del centro-sinistra. E poi c'è Maddalena Marcucci, presidente uscente della Fondazione Cardinale, che si è definita lei stessa una indipendente di centro-sinistra, e si presenta con una coalizione formata da sei liste. Sono liste civiche, nel senso che non ci sono simboli di partito in queste liste. Alcune vengono dal mondo del centro-sinistra. C'è anche una lista civica presentata da un ex consigliere comunale della Lega, Alessandro Santini, quindi insomma c'è anche una lista invece che proviene diciamo dal mondo del centro-destra, e diciamo che sono loro tre insomma che alla fine si giocheranno la vittoria.
Salvatore Mannino, portaci ad Arezzo per capire lì che cosa succede, se sei d'accordo.
Guarda, qui la campagna elettorale è diciamo un pochino più semplice e tradizionale, nel senso che i candidati a sindaco sono sei, quelli che contano realmente sono tre. Il candidato del centro-sinistra, che è Vincenzo Peccarelli, che è un usato sicuro, ex assessore regionale, ex presidente della provincia, ex segretario dei DS, quindi con una lunghissima carriera alle spalle. Il candidato del centro-destra, che è il Piero Comanducci, che è stato assessore nella prima giunta Ghinelli nel 2015, che poi si era diciamo fatto da parte, che ora è tornato diciamo come il candidato forte, che è capace di unificare tutto il centrodestra. E poi c'è un candidato civico che è Marco Donati, che viene da una storia particolare, nel senso che è stato deputato del PD, deputato renziano, dopodiché è uscito dal partito, si è allontanato anche da Renzi, ora una posizione centrista insomma, quindi diciamo è il quadro. Gli altri tre candidati diciamo fanno soprattutto tappezzeria e dovrebbero portare via soltanto percentuali abbastanza ridotte. Per quello che riguarda i sondaggi, ci sono dei sondaggi che danno il centrodestra unito al 40-45%, Ciccarelli al 30-35% e Donati al 15-20%. Quindi evidentemente è una partita che dovrebbe risolversi al secondo turno, e probabilmente diventerà una partita competitiva, una partita che si giocherà per poche centinaia di voti, se il centrosinistra e Ceccarelli riusciranno a trovare un'intesa con Donati, un'intesa che non è stata possibile trovare in fase di presentazione delle liste. Quindi quello è il momento in cui si gioca la partita decisiva. Quando è questo, la campagna è una campagna abbastanza dimessa, perlomeno per chi è abituato diciamo alla politica come era una volta, ai comizi, a tutto il rumore che si faceva. È una campagna che si gioca principalmente sui social.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 6 maggio, Maurizio Bettini presenta L'antropologia del mondo antico. Il Mulino Editore introduce Fabio Dei.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Giulianna Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti. Controradio.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.
Contro la guerra, 9-10 maggio, la Brilla, Chiesa Massarosa, uno dei giorni di conferenze, laboratori, esposizioni, arte in difesa della Costituzione contro la militarizzazione della società. Ne abbiamo parlato con Max Strata, Versilia contro la guerra.
Ma allora, intanto nasce dal lungo lavoro che il Forum ha svolto in questi anni a Viareggio, in tutta la Versilia, e nasce dall'esigenza di cercare di realizzare una forma di incontro e poi di uscire da questo incontro con delle proposte concrete sul tema della guerra, o per meglio dire delle guerre. E questo sarà un incontro territoriale che coinvolge le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.
Si tratta di uno o due giorni, come diciamo, c'è dentro, ci sono dentro molte cose, molti dibattiti. Com'è la sensibilità nei territori, appunto, a cui è rivolta la manifestazione rispetto ai temi della pace e della guerra, per quello che avete potuto verificare nei mesi scorsi?
Sì, l'attenzione è alta, ovviamente ha influito moltissimo tutta la vicenda di Gaza, il genocidio, ma questi sono territori che storicamente si sono sempre battuti per la difesa della Costituzione, per la pace, contro la guerra, e quindi il terreno è fertile da questo punto di vista. Quindi noi contiamo di avere una massiccia partecipazione, ma continuiamo a invitare le persone a venire, anche perché effettivamente il nostro programma è ricchissimo, come tu hai già detto, e è un contenitore che veramente ospiterà da docenti universitari, ricercatori, ma soprattutto attivisti, medici che sono stati nei teatri di guerra. Ci sono anche attività tipo artistico, quindi insomma è veramente, come dire, sarà una o due giorni veramente densa.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, storia di questa sera, come vi preannunciavo nelle anticipazioni, ci parla del pistacchio. Pistacchio che è un frutto che ha avuto un boom dal punto di vista del consumo, al di là dello snack negli ultimi anni, incredibile. Ma lo sapete voi, ad esempio, che immagino che se vi dico pistacchio la massima parte di voi l'accosteranno alla Sicilia, Bronte in particolar modo. Ma ad esempio, lo sapete che il pistacchio si coltiva anche in Toscana, e lo sapete che tra i paesi maggiormente produttori del pistacchio c'è l'Ucraina, c'è l'Iran, e che la chiusura dello stretto di Hormuz sta facendo lievitare i prezzi, sta mettendo in crisi tutta l'economia intorno al pistacchio. Beh, se non lo sapete, ora vi raccontiamo questa storia insieme con Francesco Verdini, che salutiamo e ringraziamo. Grazie di essere con noi, Francesco, buonasera.
Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Che
ciao.
Ha impiantato a Falciano, siamo in provincia di Arezzo, il primo pistacchieto toscano. Partiamo innanzitutto dalla tua storia, come ti è venuto in mente?
No, niente, è nato tutto, diciamo, un po' per gioco, una passione nostra dettata da alcune amicizie che hanno dei piccoli impianti proprio nel Catanese, nella zona di Bronte, quelle zone là, e in vacanza in Sicilia ci hanno portato a far visita a questi impianti, e un anno uno dei nostri amici, che è proprietario di un piccolo impianto, ci ha regalato tre piante e mi disse: guarda, prova a metterle su da voi in Toscana, guarda che comunque è una pianta piuttosto verace, una pianta che non ha grandi difficoltà. E io, cioè, un po' dubbioso, gli dissi: vabbè, la mettiamo nel giardino, facciamo, non lo so, ma dico, in Toscana da noi...
L'avevi interpretata come una pianta ornamentale, diciamo.
Sì, nel senso, gli avevo dato anche poco peso, che poi tra l'altro io, totalmente inesperto all'epoca di quello che poteva essere il mondo dei pistacchi, cioè per me potevano nascere sottoterra tranquillamente, non avevo mai visto una pianta. E sì, che è nato così, per gioco, da queste tre piante, poi... negli anni successivi ho visto che avevano comunque attecchito bene, avevano radicato, ho iniziato un pochinino ad appassionarmi, ad informarmi, e da lì niente, le prime curiosità e le prime 50 piante che abbiamo messo in un pezzetto di terra vicino a casa nostra.
E ora quante piante siete?
Ora siamo a 1542 piante messe a dimora, di cui circa 900 già sono produttive, quattro varietà di cultivar, la principale è la Red Aleppo, l'Arnaca, Kern e la varietà bianca.
Questo per dire, quando si dice pistacchio, no? Normalmente noi consumatori così abbastanza comuni pensiamo a un unico frutto, invece ce ne sono davvero tanti. Ci si fanno anche degli ottimi liquori, no? Con i pistacchi.
Degli
vero?
Ottimi liquori, sì, infatti in fase proprio del tutto sperimentale è venuta a cercarci l'azienda, non so se posso fare il nome, ma la Morelli Liquori di...
Vabbè, poi gli chiederemo il...
no, che hanno contattato,
insomma, di qualità del brand toscano.
Visto l'innovazione, hanno avuto il piacere, insomma, di sperimentare, direi anche con un buon successo, insomma, il primo liquore fatto con i pistacchi toscani è veramente una cosa.
Allora, Francesco, mi confermi il fatto che per dirsi pistacchio di Bronte, che è un po', senza nulla levare al marchio toscano, che crescerà naturalmente, deve crescere un po' l'emblema, no, del pistacchio,
certo.
Basta il 50% di prodotto di Bronte per dirsi pistacchio di Bronte, il resto lo puoi prendere dove vuoi?
Allora, nella vendita del pistacchio sfuso in realtà no, okay. Basta il 50% di pistacchio di Bronte su alcune lavorazioni, perché Bronte comunque, per chi lo conosce, è una realtà piuttosto limitata, cioè è un bel paesone, ma capite voi che non potrebbe mai soddisfare la richiesta mondiale che può avere il brand che hanno creato intorno a Bronte.
Anche e perché quindi... per l'appunto c'è stato un boom, no, del consumo del pistacchio. Da questo punto di vista, visto che abbiamo parlato di quello che succede nel mondo, Ucraina, Iran sono due tra i principali produttori.
Sì, proprio... Ucraina, Iran, che anche se purtroppo, insomma, da note per non per i pistacchi, ma per le recenti vicende di guerra e quant'altro, insomma, sono tra i soprattutto l'Iran tra i primi produttori al mondo di pistacchi.
Non a caso, per l'appunto, quello che sta accadendo in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz sta facendo lievitare normalmente i prezzi, e c'è anche un rischio di forniture per quello che riguarda l'autunno.
Assolutamente, perché io credo che il prossimo anno, per quanto riguarda quello che faranno gli approvvigionamenti, saranno serie difficoltà per quanto riguarda il prodotto che poi arriverà soprattutto dalla zona Iran, e è per questo che già comunque a livello commerciale i prezzi, i vari distributori hanno portato il prodotto alle stelle. Purtroppo credo che diventerà sempre più di nicchia.
Almeno fino a quando non si calmeranno le acque. Un'ultima domanda: questa storia del pistacchio toscano, tu sei l'antesignano, poi sono nate anche altre aziende, no? In Toscana, quindi sta creando un piccolo distretto, molto piccolo per il momento, ma ci racconta anche di come il clima sia cambiato, perché prima era difficile impiantare i pistacchieti in Toscana, giusto?
Credo almeno che non fosse stato possibile prima degli ultimi 15 anni, diciamo. Ovviamente è una pianta, diciamo, non tipica delle nostre zone, qui della Toscana, quindi climi caldi, climi piuttosto aridi. Però visto i cambiamenti in generale, insomma, del clima, è diventata quasi di ornamentale. Vediamo che in Sicilia producono avocado, producono mango, producono papaye, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile, quindi cerchiamo di adattare un po' quelle che sono le culture anche al cambiamento effettivo del clima.
Grazie davvero di averci aiutato a raccontare questa bella storia, Francesco.
Grazie a
Verdini,
voi, grazie a voi.
Falciani, in provincia di Arezzo, per i pistacchi. Buona serata.
Grazie,
ciao,
buona serata a voi, grazie mille.
Ciao. E allora, bella questa storia del pistacchio. Io quando ho incrociato ho detto no, ma è impossibile, in Toscana si coltivano i pistacchi, e invece si coltivano anche i pistacchi, peraltro 500 metri in questo caso, mi sembra. Uccise la moglie e poi tentò di togliersi la vita. L'omicidio avvenne nella loro abitazione di Empoli il 9 giugno 2025. Mauro Caparrini, 85 anni, è stato rinviato a giudizio dal GIP Alessandro Moneti con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla morte della coniuge. Il processo si aprirà davanti alla Corte d'Assisi di Firenze il prossimo 9 luglio. L'Italia importa l'80% di pesce. L'acquacoltura italiana prova a ridefinire il proprio ruolo nel sistema agroalimentare nazionale, pur mantenendo dimensioni ancora contenute rispetto ai principali competitor mediterranei, punta a rafforzare il proprio ruolo strategico, in quanto emerso dalla giornata di studio la produzione ittica quale componente strategica del sistema agroalimentare nazionale. Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: parte dalla Toscana un'iniziativa che punta a raggiungere 50.000 firme da depositare per garantire una continuità assistenziale pediatrica in tutto il territorio italiano, estendendo le previsioni della legge toscana. Toscana dunque è fatto da capofila per la legge regionale dell'agosto 2025, approvando l'istituzione di una rete pediatrica e guardia pediatrica. L'iniziativa, si spiega in una nota, è stata avviata da 80 associazioni e gruppi di genitori insieme, tra cui Trisomia 21. Domani sulla Toscana parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di locali rovesci o brevi temporali pomeridiani sui rilievi occidentali, sereno, velato in serata, i venti deboli moderati dai quadranti settentrionali, mari poco mossi o temporaneamente mossi sul settore meridionale, le temperature minime, il lieve calo, le massime un ulteriore aumento, in particolare sulla costa, sulle province occidentali. È davvero tutto, la linea ora va a Milano per Regia Rete Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.
Medio Oriente, c'è attesa per la risposta di Teheran al piano di pace in 14 punti presentato da Washington. Nella notte consultazione telefonica tra Trump e Netanyahu. Per la CIA l'Iran può resistere almeno 3-4 mesi al blocco dello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha colloquio col Papa a Roma. Guerra in Iran e destino di Cuba tra i temi affrontati. La visita alla vigilia del primo anniversario dell'elezione di Prevost arriva dopo gli attacchi di Trump contro il Vaticano. Settimana prossima nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. oggi maggioranza sotto alla Camera, sulla nomina di un componente della consulta per il nucleare. Manifestazioni in 50 città per lo sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Una riforma classista, subalterna alle imprese, sottolineano i sindacati che parlano di adesione significativa. Sono le 19:31, buonasera, le notizie di Popolare Network. Apriamo il giornale radio dalla guerra in Medio Oriente. Si attende ancora la risposta ufficiale di Teheran al piano di accordo presentato da Washington attraverso i mediatori. Dopo la rinuncia all'operazione di riapertura dello stretto annunciata solo pochi giorni fa dal presidente Trump, oggi la CIA ha fatto trapelare un'analisi secondo cui Teheran potrebbe tranquillamente resistere ancora 3 o 4 mesi in questa situazione. Di qui dunque l'esigenza per il presidente statunitense in crisi di consensi sulla gestione della guerra di pervenire ad un accordo. La notte scorsa Trump ha parlato anche al telefono con Netanyahu, il servizio di Michele Migone.
Secondo alcune fonti, gli USA e l'Iran non sarebbero mai stati così vicini come ora a un accordo per porre fine ufficialmente all'ostilità. Ma se è vero che le posizioni sono avvicinate, è anche vero che nulla può garantire che il cerchio si chiuda. La proposta americana, una pagina, contiene delle condizioni meno stringenti che in passato, ma pur sempre delle condizioni che il regime in Teheran può decidere di rifiutare. Attesa per oggi attraverso il Pakistan, la risposta iraniana non è ancora arrivata e mentre sull'Islamabad e poi Teheran cade la sera, nel pomeriggio americano Donald Trump aspetta di capire se sia riuscito a costringere Pasdaran ad accettare delle condizioni che gli possano permettere di dire non solo che la guerra sia finita, ma anche, mentendo, che l'ha vinta. In realtà, secondo la Reuters, le due parti sarebbero solo prossime a una possibile intesa per far tacere le armi e rimandare in un secondo tempo, 30 giorni, colloqui per un eventuale accordo quadro. Potrebbe essere una possibilità, ma non è facile da praticare. Tutti i nodi rimarrebbero da sciogliere in una situazione non diversa dal passato. I fattori non sono cambiati. La preponderante potenza militare americana e israeliana ha colpito con forza, ma non è stata sufficiente a piegare il regime. Il passo successivo è un'escalation che Trump vuole evitare, ma che potrebbe essere costretto ad adottare. Gli iraniani non vogliono continuare la guerra, ma non vogliono neppure abbandonare le leve, vedi Hormuz, che permetterebbero loro di essere benché deboliti in una posizione di vantaggio strategico rispetto agli USA in questo braccio di ferro. Alla vigilia del viaggio di Donald Trump in Cina, Pechino, così direttamente interessato alla vicenda, può giocare un ruolo importante per arrivare a una soluzione, ma che non vada a discapito del suo rapporto con Teheran.
Secondo fonti di stampa, tra i punti inseriti da Washington nella bozza di accordo che attende il via libera iraniano, ce n'è anche uno sul Libano. Nel pomeriggio un razzo è caduto all'interno della base di Shama, dove si trova il contingente italiano dell'UNIFIL, cioè la forza di interposizione delle Nazioni Unite che è nel sud del paese. Colpito un mezzo militare, nessun ferito. Sono al momento in corso accertamenti per stabilire provenienza e dinamica dell'accaduto. Intanto gli attacchi israeliani nel paese non si fermano, nonostante la tregua su carta. Stamattina c'è stato un morto a Nabatieh, dopo che ieri l'aviazione era tornata a bombardare anche la capitale Beirut. E abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, operatrice di Intersos.
In qualche modo la guerra non si è mai fermata, anche dopo il cessate il fuoco. Subito Israele ha sempre continuato ad attaccare, specialmente il sud. Quindi è vero che questa è stata la prima violazione, in qualche modo, comunque il primo attacco a Beirut da quando è iniziato il cessate il fuoco. Però negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi anche molto pesanti che sono sempre continuati al sud. Quindi l'impressione è che la guerra non si fosse mai veramente fermata. Quello che vediamo da qua sicuramente è tantissima stanchezza, delusione. Da parte di tutte le persone, no? Che vorrebbero solamente tornare tranquillamente nelle proprie case. Tanti di loro erano anche tornati dopo il cessate il fuoco, quel 17 aprile appunto, tanti al sud, tanti anche nelle periferie di Beirut che venivano attaccate costantemente, ma appunto tantissimi di loro adesso se ne sono andati di nuovo. Quindi questo continuo andirivieni, sfollamento, veramente stancante. È sempre un po' questa illusione che la vita normale ritorni, no? Quando a Beirut non ci sono attacchi, le persone vanno nei ristoranti, magari si cerca di uscire un po', di dimenticare quello che c'è stato, però poi la realtà ritorna subito cruda non appena c'è un nuovo attacco. Ovviamente no, non si è mai fermato nulla. È vero che appunto da Beirut sembra tutto così lontano, vedere le immagini del sud, ma di fatto non lo è. Infatti l'attacco di ieri sera ce l'ha ricordato.
L'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace, mentre il Vaticano li ha definiti cordiali colloqui. Domani Rubio vedrà Giorgia Meloni. Gli incontri di Rubio con il Vaticano e l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump contro il Papa e contro Roma nella gestione della riapertura di Hormuz. Ma di cosa hanno parlato Rubio e Prevost? Abbiamo raggiunto Justin McLellan, giornalista di National Catholic Reporter.
Questo incontro non era per migliorare o per riparare solo la relazione tra la Santa Sede e gli Stati Uniti dopo degli attacchi lanciati verso il Papa da parte del presidente Trump, sennò che era per anche parlare di interessi mutui tra gli Stati Uniti e il Vaticano, principalmente temi della pace. Sicuramente avranno parlato della guerra in Iran, ma anche della situazione in Cuba. Si deve ricordare che la Santa Sede storicamente ha giocato un ruolo molto importante tra le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti. Il presidente Obama ha ringraziato il Papa Francesco nel 2015 per aiutare con i negoziati che hanno finito con lo stabilimento dei relazioni diplomatiche tra Cuba e gli Stati Uniti, e anche Rubio ha parlato di come la Chiesa sta aiutando a distribuire l'aiuto umanitario che proviene dagli Stati Uniti tra il popolo cubano. Quindi
manifestazioni in 50 città e sciopero indetto da CUB, USB e CGL contro la riforma degli istituti tecnici, che smonta il principio di formazione di base per orientare verso le aziende e il lavoro gli studenti fin dai primi anni, tagliando le ore di materie scientifiche, umanistiche e tecniche. Una riforma classista, subalterna alle imprese, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro e non un soggetto senza necessità di una cultura di base, sottolineano i sindacati, che parlano di adesione significativa. Queste le voci raccolte durante il corteo di Milano.
Saranno tagliate proprio le materie culturali per quanto riguarda l'istituto tecnico, per cui saranno in futuro 4 anni di percorso comune e 2 anni a vantaggio di ITS, che sono poi imprenditori o comunque formatori finanziati da Confindustria.
Io insegno filosofia e storia, sono molto preoccupato per quello che sta succedendo, perché lo si può vedere in prospettiva storica. Il tentativo di fare una scuola di serie A e una scuola di serie B è una vecchia storia, comincia con la riforma Gentile, passa per quella Moratti, per quella Gelmini e ora ci stiamo riprovando. In sintesi, se loro hanno meno cultura diventano facili da manipolare.
Ogni istituto può decidere nell'ambito, no, di una percentuale di ore quali discipline assegnare in accordo con le imprese, perché lo scopo è proprio quello di formare tecnici che in funzione delle esigenze del territorio.
La prossima settimana ci sarà un nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza le opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Intanto oggi la maggioranza è andata sotto in commissione alla Camera sulla nomina governativa di un componente della consulta per la sicurezza nucleare. Da Roma, Anna Brelice.
Anche il ritorno all'energia nucleare, che Salvini ieri ha sbandierato come prossima sfida da raggiungere a tempi di record, trova già il primo inciampo, tutto dentro la maggioranza. Sono mancati 3 voti ai gruppi di governo in Parlamento oggi per nominare Giorgio Graditi alla consulta dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare. Il nome era stato trovato, ma a quanto pare non ha convinto tutti. Il nucleare sembra per la maggioranza la via di fuga rispetto alla crisi energetica in atto. Puntare su questa fonte di energia, che in ogni caso avrebbe almeno 20 anni di progettazione e di realizzazione, al di là del fatto che gran parte dell'opinione pubblica rimane contraria. Un tema, l'ennesimo, nel quale si evidenzia la spaccatura nella maggioranza, dalla legge elettorale, dove la Lega e Fratelli d'Italia ancora non sono d'accordo, alla diatriba tra Giulia e Salvini sulla biennale con il padiglione russo, i malumori sulla gestione economica di Giorgetti, finita col superamento dei parametri di deficit, un insieme di frizioni, incompetenze, che forse oggi simbolicamente sono rappresentate spaventate dall'uscita di Valditara, ministra dell'istruzione, secondo il quale Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse.
Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella, e qui voglio spendere anche due parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse.
Ignorando che il fratello del capo dello Stato fu assassinato dalla mafia. Lina, lo studio.
Lo Stato di New York ha approvato la tassa sulle seconde case per i super ricchi. Uno dei punti centrali del programma con cui il sindaco socialista Zoran Mamdani è stato eletto l'anno scorso. In Italia invece parlare di tasse per i super ricchi resta un tabù. Prova a rompere il comitato 1% equo, nato su iniziativa di Rifondazione Comunista e che coinvolge ricercatori ed economisti. Oggi ha depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per una patrimoniale annua sui patrimoni di oltre 2 milioni di euro. Coinvolgerebbe meno dell'1% della popolazione e il gettito stimato in alcune decine di miliardi sarebbe vincolato alla spesa sociale e a riequilibrare il sistema fiscale. Ora inizierà la raccolta delle firme. Tra i promotori c'è Massimo Veronese Passarella, docente di politica economica all'Università dell'Aquila.
Su questo purtroppo c'è una percezione, diciamo, popolare sbagliata, cioè l'idea che la patrimoniale significhi andare a toccare i piccoli risparmi che la gran parte delle famiglie italiane ha faticosamente messo da parte quando c'è riuscita, mentre qui si parla di andare a toccare patrimoni enormi di meno dell'1% della popolazione italiana. Si parla di un 1% sopra i 2 milioni e la prima casa sarebbe comunque scorporata dal conteggio. Naturalmente però questo fa sì che ogni politico italiano si guardi bene dal toccare questo tipo di temi, soprattutto in campagna elettorale. E il nostro tentativo è quello di iniziare a sdoganare questo tema e di far capire che in realtà l'utilizzo intelligente di un'imposta patrimoniale può liberare risorse per svariate decine di miliardi che noi abbiamo esplicitamente previsto sia destinato a finanziare lo Stato sociale, prima di tutto la sanità, politiche abitative, e anche abbiamo esplicitamente previsto la riduzione dell'IRPEF sui redditi da lavoro, perché qui si tratta di iniziare a spostare il carico progressivamente dai redditi ai grandi patrimoni improduttivi, che invece non solo non vengono tassati ma continuano a produrre ogni anno disuguaglianze.
Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne allora aveva 19 anni e secondo i PM il movente sarebbe legato al rifiuto di un avanzo di Sempio a Poggi. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti, e il prossimo passo sarà dunque la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva condannato Alberto Stasi a 16 anni. In chiusura continuano le proteste alla Biennale di Venezia. Dopo ieri, oggi hanno manifestato di nuovo le Pussy Riot, che avrebbero consegnato un documento al presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco sulle ragioni per cui la partecipazione russa all'iniziativa è sbagliata. E domani ci sarà uno sciopero, il servizio di Tiziana Ricci.
Oltre alle proteste delle Pussy Riot contro la presenza del padiglione russo, c'è stata la protesta di ANGA, Art Not Genocide Alliance, contro il padiglione di Israele. Ieri infatti si è svolta una manifestazione di 200 persone tra artisti, operatori culturali e attivisti che chiedevano l'esclusione dello Stato israeliano colpevole di genocidio. Un fronte sempre più ampio ha proclamato lo sciopero di domani 8 maggio. Artisti, operatori terranno chiusi i padiglioni che aderiscono ed è previsto un corteo nel pomeriggio a Venezia in via Garibaldi. Le proteste si rifanno a due momenti in cui la Biennale prese posizione in modo eclatante. Dal 1968 al 93 le esclusioni del Sudafrica per l'apartheid e nel 1974, in seguito al colpo di Stato in Cile, il presidente di allora Ripa Meana dedicò tutta la Biennale al Cile, ospitando soltanto artisti dissidenti. Due precedenti scottanti dunque.
E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30. In redazione Michele Migone, Massimo Alberti, Diana Santini, Matteo Lefons e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
Popolare Network.
Sabato 9 maggio, Festa dell'Europa. Partecipa a Nice to Meet You, a Lucca, un laboratorio di cittadinanza attiva dedicato ai giovani, per parlare di futuro, diritti e opportunità concrete in Europa. Ed ancora, quiz a premi, testimonianze e informazioni sui programmi europei dedicati ai giovani. Ti aspettiamo il 9 maggio dalle 9.30 davanti al Caffè delle Mura a Lucca e alle 17.30 a Palazzo Ducale, conferenza sui temi della sicurezza e difesa della UE e sull'educazione civica europea, con i professori Antonio Tanca e Giulio Saputo. È un'iniziativa della provincia di Lucca, in collaborazione con Europe Direct Lucca e Viareggio.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Crossmedia è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Visita a Barbiana, sui passi di Don Lorenzo Milani. Domenica 17 maggio, per i soci del Controradio Club, una giornata speciale tra natura, memoria e condivisione. Dopo la camminata sul sentiero che giunge a Barbiana, la visita guidata per scoprire da vicino la scuola di Don Milani e il suo messaggio, ancora oggi, potente e attuale. Dopo la ridiscesa, pranzo in trattoria con specialità mugellane. Quota di partecipazione, 30 euro pranzo incluso. Domenica 17 maggio, visita a Barbiana, sui passi di Don Milani.
Per info e iscrizioni, controradio.it, banner Barbiana. ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast. Prima puntata, welfare culturale per comunità resilienti. In onda lunedì 11 maggio alle 9.35 e disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Sono Elena, Team Comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro, per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Settimana.
Nika Fenia.
Stress.
for the dream weaver. Got me here etching a note with a young man fever. Up on it, ruminating, seething. Cause it's a counter shot, they don't believe in him. Shake their chin to show my I can shake itch on your shit low. We got my shit cock, they smoke. Got Harry and he got the shit cock, we're here, no fuck. See a couple of lords, just shit from the top. He fed your big father for a dime or five. Can't even curve, I'm gonna go mad. Can't even arch like a boy, bully for keeping up, big man. Hard for the time, dead in the streets with his head in the sand. Yeah, here is the lie. Next year, hey, go fuck a chit chat. Chip culture, crack ya. Emnius Burcher, Sacha. Ain't can lie ya. Mohan, watch ya. Akra, lead, white, lead, and lie ya.
Il disco della settimana.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buon viaggio, bentornati da Firenze Smart, ultimo aggiornamento di oggi, in studio Mauro Ciutini. Sulla Firenze Pisa Livorno ancora 5 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno per un veicolo fermo. Sempre verso il litorale troviamo una coda allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Spostiamoci adesso in A1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Civitavecchia in direzione di Roma. Mentre permangono 3 km di coda tra Canenzano e il bivio con la variante di Valico per una varia ora risolta. Veniamo alla 11, la Firenze Pisa Nord, si registra una coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Perugia verso Firenze. E in città per i lavori della nuova tranvia possibili disagi al momento alla circolazione sui viali. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 91.